diceva appunto, qualsiasi discorso finisce con coinvolgere questi nostri immaginati. Ora, lo si spiega questo fenomeno per questa semplice ragione. Se voi guardate all'ordinamento comunitario, troverete numerose segni che siamo di fronte a un ordinamento di tipo statale in qualche modo. Esiste una Corte di Giustizia, per esempio, che in più sentenze ha parlato della comunità come un ordinamento che si ispira ai principi dello Stato di diritto. Quando si richiamano i principi dello Stato di diritto, si richiamano i principi tipici di ordinamento statuale, ma a caso si chiama Stato. Lo Stato di diritto è lo Stato moderno come è stato rielaborato in epoca liberale, legato ai concetti di socialità, legato ai concetti di legalità, dietro cui c'è una certa gerarchia delle fonti, legato a un concetto di separazione di poteri, di tutela dei diritti e così via. Tutti appellativi tipici dello Stato liberale, diciamo dello Stato post-rivoluzione francese, per intenderci. Ancora nella giurisprudenza della Corte troviamo riferimenti alla gerarchia delle norme. Lo vedremo parlando delle fonti comunitarie, esiste nell'ambito delle fonti comunitarie in qualche modo enunciato dai trattati, in qualche modo elaborato dalla giurisprudenza della Corte, in qualche modo bilanciato dagli stessi trattati come trattato di Costituzione, trattato costituzionale, permesso il caso di approvazione. Esiste un principio di gerarchia delle fonti. E ieri vi dicevo, la gerarchia è un concetto tutto legato alla struttura interna dello Stato, non al diritto internazionale. Il diritto internazionale è un ordinamento paritario, l'ordinamento statale è un ordinamento gerarchico. Quindi abbiamo degli elementi che fanno dire, ma qui siamo di fronte a un fenomeno giuridico di organizzazione del potere pubblico, del potere politico, che in qualche modo ha sintomi di statualità. Dal contatto però dobbiamo dire che l'ordinamento comunitario nasce attraverso strumenti di tipo internazionale, è un trattato che istituisce le comunità. Sono dei trattati che hanno modificato il trattato istitutivo, che è partito dalla Costituzione, cosiddetta Costituzione Europea, è alla fine un trattato. E questo trattato è assunto tramite il classico principio che regge le relazioni internazionali, quello della parità. E il principio della parità è la base su cui si regge una tecnica di decisione. Se decidono soggetti pari, si decide all'unanimità. C'è chi non c'è, non c'è. Chi dà il consenso partecipa, chi non dà il consenso non partecipa. La Convenzione di Kyoto sul contenimento dell'inquinamento atmosferico partecipa tutta Europa, adesso parteciperà la Russia, non partecipa gli Stati Uniti. Sul piano della parità hanno deciso di non partecipare. E lo stesso avviene nell'origine e nello sviluppo della comunità europea, dove ancora il principio, come dire, cosiddetto, poi capiremo cosa significa in queste categorie, intergovernativo, domina. E domina il principio del consenso di tutti. Vedete, si tratta di un fenomeno, quello dell'Unione Europea, che non sta dentro le nostre categorie. Non è riducibile alle nostre concetti di base, non appartiene alla nostra esperienza. Qualcosa di strano? Non è affatto qualcosa di strano. Se voi mi consentite 10 minuti di divagazione, vorrei illustrarvi perché non si tratta di un fenomeno strano tramite una metafora. Una metafora che ci porta in un altro campo che voi sicuramente adorate, che è quello della matematica e della geometria, discipline che sono generalmente amate fin da piccoli dai giovani inglesi. Bene, noi per 2000 anni, forse più, e ancora oggi normalmente, usiamo dei modelli esplicativi della realtà, che sono i modelli che sta elaborato Euclide. Consapevolmente o non consapevolmente, quando noi percorriamo una strada ci immaginiamo di avere di fronte una rete. Quando noi compriamo, affittiamo una casa, un garage, ragioniamo in base a figure piane, per cui è un quadrato, è un rettangolo e così via, un cerchio, la forma di cerchio, così è difficile anche. Se noi andiamo a comprare una valigia, ragioniamo in termini di figure, di solidi, di cubo, o il parello tipico diversamente. Queste sono tre dimensioni della nostra percezione delle cose, e vengono definite per le dimensioni 1, 2 e 3, così numerate. E sapete che tutta la matematica si basa su questo, no? Sono i numeri semplici, i numeri quadrati, i numeri cubici. Oddio, è impazzito! No? No. Più da piccolo, non dopo fare. A questo punto si è stabilizzato dalla pazienza. Ora, io mi sfido a trovare in natura una retta, un quadrato e un cubo. Non esistono. Non esiste nulla in natura che sia esattamente una retta, esattamente un quadrato, o un cerchio, una sfera, o un cubo. Qualcuno avrebbe posto darmi una prova contraria? Queste sono costruzioni mentali, concetti ordinatori, che Euclide ha elaborato per potervi calcolare e per semplificare la nostra percezione della realtà. Quando noi percepiamo, dobbiamo ridurre la complessità di un viaggio in chilometri, usiamo la dimensione 1, e nessuno pensa che questa sia un'operazione sbagliata, perché così è. Proprio quando andate in montagna, non si ragiona più in chilometri, in metri, ma in dislivello, e questo è significativo, perché la stessa strada che percorrete voi se la facesse una formica non sarebbe più una retta, ma sarebbe un incredibile successione di strani contorni figure che lo farebbero impazzire. Tutta una salita oltre il granellino dell'asfalto, una discesa dopo il granellino dell'asfalto. Cambia la percezione della realtà. I quadrati, i rettangoli, li fanno solo i geometri. Sono altri sensi dell'uomo. È l'uomo che a un certo punto ha pensato che gli è comodo costruire le stanze con figure geometriche esatte. La sua comodità, ma questi sono prodotti artificiali, cioè noi abbiamo prodotto cose che corrispondono ai nostri schemi mentali, capite? È la forza delle cose, noi percepiamo, calcoliamo la realtà tramite queste forme e la riproduciamo tramite queste forme, perché ci è comodo, perché tutto sommato non ci dà problemi particolari di calcolo. Bene, questa percezione della realtà è durata 2000 anni e più, essendo già fatto che l'uomo non aveva bisogno di cose diverse. Se l'agricoltore ha da coltivare il campo, non è che si vada per il sottile e va a calcolare che c'è un pezzo dove una zolla da questa parte, qui c'è un albero sul confine, qui c'è un sasso. Non gli importa niente, squadra la cosa e calcola il campo. E così quando si calcola la dimensione di una casa, si può discutere se i muri perimetrali stanno dentro o fuori del calcolo, ma non si va a calcolare la nicchia e il pilastro in mezzo. Perché non ha senso, non è economicamente vantaggioso. È una questione di comodità. però deve essere chiaro che questa è una scelta. Le dimensioni 1, 2, 3 della geometria euclidea non sono date, sono la nostra invenzione che ci è comoda per spiegarci, per muoverci, per ridurre la complessità delle cose. Allora, un bel giorno un matematico che si chiama Mandelbrot si è posto il problema di calcolare delle cose con i nuovi meccanismi, cioè con computer e così via. E in particolare di calcolare la lunghezza delle coste della Bretagna. Le lunghezze delle coste di tutto il mondo, in tutte le scarpe nautiche, sono calcolate, mettendo che questa sia una costa, attraverso semplificazioni. Questo è una penisola, punto rilevante, punto rilevante, punto rilevante, punto rilevante, punto rilevante, e così via. Si tracciano delle rette e si calcolano le lunghezze. Tutte le carte militari e nautiche, cioè la base della cartografia moderna, sono fatte con questa tecnica, dove la scala cambia e cambiando la scala cambia anche la precisione di questa retta, perché se la scala è più grande possiamo anche decidere di tirare una retta così e calcolare che la costa sia così lunga, che ce ne importa. Stiamo viaggiando per l'Europa, da una carta dell'Europa, e il sistema di distanza pure no, non si cambia la vita. Se facciamo una carta nautica si cambia la vita, perché dobbiamo dire esattamente quando pesca questo punto affinché qualcuno non si chiodi quella barca. Capite? Sono diverse percezioni, diverse definizioni. Definizione è un termine che si è mai congeniale, perché lo schermo del computer, quello della televisione, i film, digitali hanno dei livelli di definizione, a seconda del livello di definizione noi vediamo più il dettaglio. Ora, calcolare il dettaglio di una costa è un gioco all'infinito, perché noi possiamo procedere tramite semplificazioni, e voi vedete che riduciamo una figura complessa a una dimensione, o possiamo andare con lo scotch, un chilometro di scotch, e cominciare a incollare lo scotch lungo tutto il percorso, scoglio dentro, scoglio fuori, la costa, tutto il giro della costa, poi cosa dentro. La differenza di calcolo è di decine di migliaia di volte, è chiaro, è ovvio. Così io semplifico rispetto a una curva che sarebbe una cosa di questo tipo, e ovviamente sarebbe un percorso molto più lungo. E uno dice, ma chi me ne frega me? Esatto, questo è il problema, chi se ne frega te? Se però devi fare una vasca di contenimento per un pianto ittico e devi mettere sulla scogliera una bella fascia di plastica PVC per isolarla, ti interessa sapere tutti gli andamenti, perché devi comprare un pezzo più lungo o più corto di plastica. Capite? Cosa mi serve questo discorso? Mi serve per spiegarvi che anche in quello che per noi appare scontato, che la percezione della realtà fisica che è costante da sempre, in realtà le nostre categorie sono A, artificiali, se le siamo inventate noi. Ci servono, anche che ci servono, nel senso che non sono vere o false, ma sono utili e inutili. Terzo, non sono eterne. Ci possono essere bisogni e capacità di calcolo tali da cambiare la percezione delle cose. Ma nel vostro presente ho scoperto che prendendo una roccia di questa scogliera, spaccandola e calcolando la logica matematica della frattura, si crea un modello matematico che è infinitamente più preciso nel calcolare la lunghezza delle cose che il sistema topografico normale. Un modello matematico che l'uomo non avrebbe mai gestito. È un modello matematico pesante, il computer ci mette un secondo, l'uomo ci avrebbe messo due giorni a fare il carico della lunghezza, e siccome non ne fregava niente non lo faceva, e si accontentava di quello schema. E allora tramite questo giochino ha introdotto nel linguaggio comune l'idea che tra questa dimensione 1 e dimensione 2 e dimensione 3, in mezzo ci potessero essere delle frazioni, cioè un 1 più che so io, un terzo, un 2 più un quarto, cioè oggetti che non si ponevano qui, qui o qui, ma si ponevano qui in mezzo. qualcosa non interamente riducibile 1 e non interamente riducibile 2. Pensate alla chioma di un albero. La chioma dell'albero che cos'è? Lo potete calcolare come una figura geometrica se siete lontani, o una serie di piccole superfici. Un chicco di neve che è una struttura ricorsiva che più si guarda nel microscopio più si moltiplicano i cristalli di cui è fatta. Che cosa sono queste figure? Lui ha inventato dell'oggetto fractale. Cosa dire? Sono oggetti che non si collocano alla dimensione della retta, del piano e del cubo, ma sono messi in mezzo. Sono dei fractus, delle frazioni. E questi fractus sono diventati nel linguaggio dei geografi, matematici, eccetera, dei nuovi modelli di comprensione della realtà. Questo solo per spiegarvi che forse abbiamo bisogno di modelli di comprensione della realtà diversa dalle tre dimensioni a cui siamo abituati, perché guarda su caso, siccome il 3 è the magic number, anche nel diritto pubblico abbiamo tre dimensioni della realtà: lo Stato come dimensione centrale, l'organizzazione internazionale come dimensione 1, l'ente derivato dello Stato, l'ente derivato che questo è la regione, il comune, la provincia e così via, come dimensione 3. E quando noi parliamo di organizzazione di potere pubblico, ossia di organizzazione di potere politico, che è la stessa cosa, tendenzialmente andiamo a cercare l'imputazione in una di queste tre dimensioni. Che cos'è la città metropolitana? Rumble, il centro della città metropolitana non è niente per il momento, ma è sicuramente qualcosa che sta nella dimensione 3. Perché? Perché è istituita dallo Stato e di conseguenza deriva la sua legittimazione dallo Stato. È un ente che sta sotto lo Stato, la propria gerarchia. Che cos'è l'ONU? Non c'è luogo, dubbio, l'ONU è un classico esempio di organizzazione internazionale. Poi abbiamo sempre avuto dei problemi. Che cosa sia la Chiesa Cattolica, per esempio, dal punto di vista giuridico, è un bel rebus, perché c'è uno Stato, certo c'è il Vaticano, ma che ha una proiezione all'esterno, un suo ordinamento, perché su questo la gente dice, vabbè, raffiniamo uno Stato per comunità. Ossia abbiamo preso da un fractus, qualcosa che non sta tutta la dimensione 2, e lo facciamo come se fosse dimensione 2 per comodità. Qual è la comodità? Per esempio, l'apertura di ambasciate. L'ordine di Malta. Club di antichi signori più o meno collusi con massoneria, che ha lo status di Stato, secondo loro. Secondo altri stati invece no. Ma c'è ambasciata accreditata in qualche parte del mondo. Ecco che l'ordine dei cavalieri di Malta finisce con avere proprietà, ospedali, che sarebbero immuni delle diplomatiche. Dove la polizia non può andare per cui dire per vedere se facciano droga, per esempio. O detengono le certe date abusive. Perché? Perché sono delle diplomatiche, di altri stati. Qual è lo Stato? L'ordine centrale, ma stiamo scherzando? Sì. È in qualcosa che sta in un'altra dimensione, un fractus che noi per tutte cose abbiamo semplificato, ridotto alla dimensione di Stato. Non sempre, non tutto. È qualcosa che ci sfugge la nostra categorizzazione, ma nessuno ha pensato di far saltare la costruzione di 400 anni dello Ius Publicum europeo, scalzando questa rappresentazione euclidea delle tre forme pure di organizzazione del potere. Non merita farlo, è un'attività che non merita di essere affrontata per spiegare cos'è l'ordine di Malta, ma che se ne importa l'ordine di Malta. La comunità europea però, questo è un problema grosso, perché è una grossa realtà, e comincia a essere un fractus, cioè qualcosa che sta tra 1 e 2 è qualcosa che è più di 1 ma meno di 2, in mezzo c'è la comunità europea. Una figura che non è tutta riducibile all'organizzazione internazionale da cui pure è nata, né tutta riconducibile all'organizzazione statuale a cui non è ancora approdata e forse non approderà mai. Probabilmente non approderà mai. Vedete, molti incolpano la comunità europea di questo. Non si sente in discorsi, c'è un bellissimo discorso di Margaret Thatcher, detto in un inglese meraviglioso, proprio the Queen's English, in cui si diceva, parlava contro il trattato di Maastricht, e diceva, ma che cos'è questa comunità europea? Di cui non si sa neppure quale sia la natura. Come se il fatto di non sapere quale sia la natura della comunità europea sia colpa della comunità europea. È vero che è indefinibile, è verissimo che è indefinibile, tutti cercano di definirla prima o poi, ma sbagliano, e sbagliano soprattutto se cercano di definirla attraverso strumenti ufficiali. Spesso qualcuno ha detto sarebbe ora che la comunità europea dicesse esattamente di essere una federazione, poi parliamo di cosa sia federazione e confederazione, perché sono i termini che servono. Ma è una grossissima sciocchezza. Così come tutti i sistemi religiosi hanno a un certo punto il mistero, per cui a un certo punto la spiegazione si ferma e dice, no caro, oltre vai solo con la fede. Anche Mosè è arrivato su Sinai, Dio gli dice, no caro, il popolo le farà, poi c'è la nuvola e tu vieni su, perché il popolo non deve vedere. C'è una fase inesplicabile nelle religioni, si mancherebbe, così come c'è una fase inesplicabile nelle costituzioni, dove costituzione lo usa in termine ampio, cioè come strutturazione esplicativa di un sistema politico. Nessuna costituzione è chiara fino in fondo, perché non lo può essere. Quelle ragioni che potrebbero spiegare quel teorema di Gödel, ma penso che per oggi matematica basta. Le guerre civili spesso si sono combattute perché qualcuno voleva una spiegazione in più. È sovrano il re o è sovrano il Parlamento inglese? Di fronte al bisogno di chiarirlo perché il re, un po' stupidino, aveva deciso che sovrano era lui e gli altri dovevano accettarlo, gli tagliarono la testa, se la ficcarono le dita in testa, cosa meglio che tagliarla e stirpare l'idea? Era per in Inghilterra, da allora nessuno ha più affrontato l'argomento. Mai! Una delle condizioni che ha consentito l'Inghilterra di transitare, salvo questa piccola rottura del 1649, con taglio di testa di Carlo I, di transitare dalla battaglia di Hastings, 1066, ultima invasione d'Inghilterra, a oggi, senza rottura dell'ordinamento, è proprio non aver mai avuto la stupida ambizione teorica di definire le strutture portanti. L'Inghilterra ha mantenuto istituzioni feudali, per cui la House of Lords è ancora considerata il massimo giudice nel secondo rango del Parlamento creditato, in cui la corona è la corona ma non è lo Stato inglese, in cui lo Stato inglese non esiste come entità giuridica e così via, e in cui per esempio la Sia d'Irlanda non è spiegabile. Una volta che si è dovuto chiarire qualcosa, tac, rivoluzione. Una volta che sulle colonie americane si è dovuto decidere cosa fossero le colonie americane rispetto al Parlamento inglese, tac, la chiarificazione ha portato lotta, conflitto. Esiste una nuvola di ignoranza che consente alla gente di vivere tranquilla. Non sappiamo che è bello fare domande, ma non di tanto di sapere, non fare domande se non si vogliono dare tutte le risposte. Mamma, ma è vero che tutto il giorno, per carità. Ecco, allora, spesso qualcuno tenta di provocare decisioni della comunità europea che portano la comunità europea a definire se stessa. e immediatamente si blocca il processo. Vedremo che un bel pezzo di storia dello sviluppo della Comunità Europea è stato fatto da questo movimento, tentativo di chiarire la natura e immediato blocco del processo di sviluppo. Per cui la dimensione satanica, il fatto di essere un'entità non definita tra dimensione 1 e dimensione 2, non è uno sbaglio, non è una deficienza, ma è una strutturale necessità. Nel senso che l'Unione Europea, per il prossimo arco di anni molto lungo, forse voi avrete una soluzione, io sicuramente penso di no, bene, questo arco di anni molto lungo non avrà una chiarificazione. E allora voi capite che chi pensa che questa sia una debolezza della Comunità Europea è già fuori asse, è già sulla strada, si sta camminando sulla strada che li porta a non capire più niente. E a dire che questo non cumula di ciocchezze. È un elemento strutturale per il semplice fatto che questa realtà che si è formata qui in mezzo e che sta transitando con movimenti non coerenti ma spezzettati, spesso riportivi, lì in mezzo, questa realtà è una realtà che ormai ha 50 anni, ha un peso economico colossale, vi dicevo ieri ha più abitanti di Stati Uniti e Russia messi insieme, parla 23 lingue, ha un'unica moneta, sta avventurandosi ad avere un'unica politica estera anche se in maniera difficile, e ormai penetrata in tutte le nostre faccende. Volete fare un compito per caso di questo weekend? Girate per casa, per l'automobile, per i negozi, a scoprire quante cose portano il marchio c'è. Tutte quelle cose, questo filo, questa lampadina, questa maglia, eccetera, tutte queste cose hanno un marchio c'è e c'è una regolazione c'è. Il che vuol dire che la c'è, c'è. Capite? Ora bisogna riuscire a comprendere cosa significa questa dimensione fantastica. E allora possiamo anche comprenderla in questo senso. Ognuno di queste categorie non è compatta. Per esempio, le organizzazioni internazionali possono essere più o meno intense. Se noi pensiamo all'ONU, che non è che sia meno intensa, l'ONU è una tipica organizzazione internazionale che ha bassa densità, dove sono rappresentati gli stati, dove però già c'è per esempio un Consiglio di sicurezza che fa prevalere la volontà di alcuni stati sugli altri, per il principio di parità è già un po' attenuato, ma dove non c'è poi un potere dell'organizzazione di imporre le sue scelte agli stati. Ci sono forme di accordi commerciali, organizzazioni commerciali, che hanno anche un'organizzazione meno intensa. Semplicemente negli stati decidono di dar luogo ad un'organizzazione che ha il compito di, per esempio, regolare il loro rapporto in un certo settore. Di solito queste organizzazioni hanno degli organi comuni, tutti a livello di esecutivo, vedremo che questo è uno dei fili problematici, e hanno di solito un organo arbitrale che dirime i conflitti. La WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per esempio, che è già un'organizzazione molto solida, ha organismi fatti di governi e di tecnici di governi che disciplinano le regole commerciali e poi un organo arbitrale che dirime le guerre commerciali. Quando ci sono conflitti sulla circolazione delle merci, è quell'organo che le risolve. È sicuramente dimensione 1. È sicuramente un'organizzazione internazionale, ne ha tutte le caratteristiche. È paritario, si entra, si esce, adesso è entrata la Cina, e questo ha provocato un cambiamento dell'intero commercio del mondo, la sfida fatta anche del caro petrolio. Ma la Cina era libera di entrare o non entrare, doveva essere accettata perché ci sono alcune condizioni di adesione, ma voi capite che è un rapporto bilaterale che si forma. era poco paritario, gli organi sono paritari. La forma più intensa di organizzazione è la confederazione. E per spiegarvi questa cosa, vi parlo della forma più intensa, del posto qual è? Più... Non è il posto intenso. Più volatile? Non è volatile, ma comunque. Che è la federazione. Confederazione e federazione sono due termini che finiscono con essere le due propaggini dove si forma di solito un ponte, tanto è vero che chiunque abbia visto il film western sa che a un certo punto se fosse un problema di passaggio da confederazione a federazione degli Stati Uniti, dopo la guerra di indipendenza, sono passati dallo stato di organizzazione internazionale, confederazione, allo stato di uno stato unitario, però molto areoso, che si chiama federazione. E questo passaggio è un passaggio non semplice, il che ha fatto abusivo, nel senso che ha fatto molte regolarità, eccetera, mai pienamente digerito, tanto è vero che a metà dell'Ottocento scoppiò la guerra civile, guarda caso, sul problema della chiarificazione di cosa fossero gli Stati Uniti. Ancora una volta il problema di chiarificare quali erano i poteri della federazione e i poteri dei Stati membri sulla questione della servitù, dove si affrontarono due eserciti, l'esercito federale, nord, e l'esercito confederale, sud. Dove in sostanza le due visioni degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti come dimensione una, dove gli Stati potevano fare quello che volevano, salvo i pochi poteri trasferiti al centro, e a questi poteri non era quello di proibire la servitù, e la dimensione due, lo Stato degli Stati Uniti è uno Stato, e di conseguenza i Stati membri hanno perso la sovranità, questa scontro divenne una guerra chiarificatoria, chiarificatrice. Quando si soffia sulla nuvola del mistero, si cerca di vedere chiaro, si finisce sempre con il chiaro. La differenza qual è? La differenza è che la Confederazione si basa sul principio della sovranità degli Stati. E della loro parità. Gli articoli della Confederazione, come dicevamo negli Stati Uniti, prevedeva che la trasformazione, qualsiasi trasformazione del trattato istitutivo, che era un trattato che istituiva la Confederazione tra i 13 Stati americani, qualsiasi modificazione dovesse essere accettata da tutti gli Stati. Vedete il principio della parità e della consensualità. Con un colpo di mano riuscirono a imporre una modifica del trattato della Confederazione, trasformandolo nella federazione e creando la Costituzione degli Stati Uniti, senza rispettare il principio dell'unanimità. Tanto è vero che New York, Rhode Island e altri Stati rimasero momentaneamente sospesi e fuori dalla federazione. Poi minacciarono di fare anche un po' di guerra, e decidono, ma volontariamente aderiscono alla federazione. E la federazione è stato un cambiamento, una svolta, perché si è passati da una sovranità dei singoli stati a un trasferimento di sovranità all'unico stato. Mentre gli altri stati sono defluiti alla dimensione del stato. Per esempio, hanno perso la possibilità di battere moneta, di tenere l'esercito e di fare la guerra e di fare trattati internazionali. Ci hanno perso la sovranità. I tipici indici della sovranità. Chiedete a chiunque che cosa pensa che possa essere la sovranità dello Stato, istintivamente pensa esercito, politica estera, esercito, guerra, eccetera, moneta e poco altro, confini. In questo passaggio, se noi abbiamo avuto un transito tra la dimensione 1 e la dimensione 2, un transito ovviamente in un momento in cui tutte queste categorie non erano così scolpite, alla fine del Settecento, per cui il diritto pubblico aveva solo 150 anni neanche, e in America non era molto conosciuto, e di conseguenza nessuno aveva molto riflettuto. La teoria della Corte federale nel diritto pubblico risale fino all'800 in Europa, per intenderci. Per cui le categorie non erano ancora messe a fuoco. Qui c'è una zona di confusione, ma istintivamente alcuni temi fondamentali sono stati posti. Per esempio, uno dei punti nevralgici, e guardate che questo è il punto nevralgico oggi della storia d'Europa, perché le cose, ahimè, si ripetono, ahimè, è logico che si ripetono, è stato come gli stati siano rappresentati negli organi della nuova federazione. Che voi sapete, spero che sappiate dalla lettura del giornale o da poco a poco, che è uno dei temi fondamentali che bloccherà per anni il concetto di formazione della Costituzione europea. Perché? Perché nella dimensione 1 del diritto internazionale vince il principio di parità, la maschera della persona giuridica. Se tutti gli stati hanno la stessa maschera, la stessa persona giuridica, è evidente che tutti contano ugualmente. E quindi, quando si formano le decisioni nella confederazione, qualsiasi stato può bloccare la decisione, ha il potere di veto. Per cui sono macchine lente, macchine molto lente che hanno bisogno di grande politica di persuasione e di processi molto lunghi, alla fine dei quali tutti quanti sorridono e sono felici dopo essersi scambiati offese, attacchi, insulti, oppure anche premi per l'esercizio della finanza. Il principio di parità è il principio fondamentale di tutta la dimensione umana. Quello del passato, che è una cosa, è la parità che c'è tra i privati e il diritto privato, per intenderci. Passando dalla Confederazione degli Stati Uniti alla Federazione degli Stati Uniti, la battaglia che fu fatta e fu la più difficile da superare fu la battaglia dei piccoli stati che dicevano: noi non vogliamo perdere il diritto di veto. È comprensibile questo? Ma certo che è comprensibile, perché è ovvio che essendo un piccolo stato che entra in una grossa macchina, il rischio è di essere regolato dai grandi stati. È un diritto di, come dire, di sopravvivenza. Pensate a qualsiasi dimensione del genere. Se noi in Italia dovessimo fare realmente una federazione non costituzionale, che sono del Parlamento, dovrebbero vergognarsi. Di fare una federazione, il problema si porrebbe. La provincia di Bolzano può contare quanto la Lombardia? Facci versi? Ovviamente no, non sarebbe democratica. No? Può in Europa Malta, che ha 400.000 abitanti, non so neanche se ne tanti, contare con 200 milioni di tedeschi? Voi capite che sarebbe come dire dare a ogni maltese un voto che vale 2.000. Fatti conto, ma se non 2.000 sarà 250, non importa, ma non sarebbe tanto corrispondente ai canoni democratici, no? Dire che ogni molisano ha circa 9 voti, mentre ogni lombardo ne ha uno. Questo è anche meglio, questo non è meglio non dirlo. Non sarebbe, sarebbe lesivo del principio della parità di voto. Parità di voto. Si torna l'idea della parità, perché all'interno dello Stato sono pur sempre le persone giuridiche e fisiche ad essere pari, principio di uguaglianza. Il voto è uguale, dice la Costituzione. Bene, nell'organizzazione internazionale il voto è uguale, perché le persone giuridiche sono uguali. In Italia un certo dice, ma quello è talmente ignorante che non si capisce perché il suo voto valga come il mio. Che devo dire che ogni tanto tutti noi abbiamo avuto questo pensiero, no? Se a parte di visione è difficile che le cose non è pensare che prendo voto. A me capitava l'esame di costituzionale proprio smesso di farli per questo. No? Però il principio di uguaglianza del voto come principio nessuno lo contesta. E perché l'organizzazione internazionale dovrebbe essere contestato questo principio? Non è che Berlusconi ha 8 milioni di voti e uno a uno, o forse sì. Non lo so, di cosa parlavamo? stessa ragione il movimento internazionale non può essere che la Germania, ha 80 milioni di voti e la Malta ne ha 400 mila. L'organizzazione internazionale è basata sulla parità delle persone giuridiche, le persone giuridiche sono maschere e ognuno c'è un voto. Al momento di votare ciascuno ha la mano. Capite? Come si trasferisce con il concetto di persona giuridica il concetto di uguaglianza, di parità e quindi la partecipazione della rappresentanza del voto. Il passaggio storico dalla confederazione alla federazione di solito viene attraverso una trasformazione di questa regola. Negli Stati Uniti no. Negli Stati Uniti, proprio per evitare di togliere la nuvola sulla parte misterica dell'organizzazione, si decide che nel Senato federale tutti gli Stati avessero ugualmente due senatori. Però la Camera si divise in una Camera dei rappresentanti, dove ogni Stato aveva tanti rappresentanti, quando erano rappresentanti dello Stato, quanti era la popolazione, eletta direttamente, per cui la Camera dei rappresentanti rappresenta le persone giuridiche, che sono diversamente distribuite le persone fisiche, distribuite negli Stati membri. Il Senato invece mantiene la parità degli Stati. Su questo compromesso, che come vedete è un proprio un compromesso, cioè tenere un piede su una parte del canale e uno sull'altro, si regge il sistema costituzionale americano. Si è eretto inizialmente perché poi la macchina è elevata. Su questa differenza, su questo piatto, su questa contrapposizione si regge la storia della comunità europea. Ma tutta lì, tutta in questa dimensione fantastica, e risolta la dimensione fantastica, in questo fractus tra il massimo avamposto della dimensione 1 e il massimo avamposto della dimensione 2, ma qui in mezzo, nella zona non ancora risolta, e probabilmente, come vi dirò, come dicevo, mai sarà risolta, lì sta la posizione dell'Unione Europea. Bene, forse 10 minuti.